Ascoltiamo insieme il Vangelo. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Ci possiamo sedere. Abbiamo ascoltato il Vangelo di questa domenica e l'occasione è questa per approfondirlo un po' di più, per lasciare che questo Vangelo possa veramente scavare nel nostro cuore. Tutto il percorso che faremo in queste catechesi sarà esattamente così. Approfondiremo sempre il Vangelo che abbiamo già ascoltato nella domenica. E allora dobbiamo fare prima di tutto spazio. E allora iniziamo a dire dove si trova questa pagina che abbiamo ascoltato. Allora iniziamo proprio da quello che è la composizione del luogo, cioè dove è collocato. Cosa c'è prima di questo brano? Siamo nel capitolo 3, c'è la predicazione di Giovanni il Battista. Il riassunto è: voce di uno che grida nel deserto. Subito dopo la predicazione di Giovanni il Battista abbiamo il battesimo di Gesù, che è raccontato ben in due versetti nella versione di Luca. Se Marco e Matteo spendono una pagina intera per raccontare questo evento enorme e straordinario, Luca ha bisogno solamente di due versetti, perché il battesimo di Gesù è un dato assodato. Cioè, il battesimo che Gesù ha ricevuto è un dato di fatto. E per Luca questo è chiaro. Perché capita questo? Capita questo perché Luca non si ferma sull'evento in sé, ma al significato che porta dentro, il significato che porta con sé. E allora in quei due versetti Luca ci trasmette tutto ciò che è veramente prezioso, l'accento, possiamo dirla così, l'accento che è Gesù che si piega alla volontà del Signore, o meglio, Gesù che si trova prima di tutto in preghiera, e allora la sua preghiera lo conduce a manifestare pienamente il battesimo. Come? Proprio in questa forma. Gesù riceve il battesimo, dopo aver ricevuto il battesimo, sta in preghiera, il cielo si squarcia, si apre e discende lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Ecco, questa frase è un po' un cappello che copre tutte queste grandi situazioni che andiamo a scoprire insieme. Questo cappello è il cappello che viene messo sulla testa di Gesù per renderlo nuovamente riconoscibile. È il cappello che non è quello del profeta, ma è molto di più. È un cappello che accompagna tutta questa fase. E questa fase è la fase della vita pubblica fino alle porte di Gerusalemme. E allora questa pagina delle tentazioni si colloca esattamente dopo il battesimo di Gesù. Cosa possiamo dire ancora? Possiamo dire che cosa c'è dopo? Dopo c'è l'episodio di Gesù, una volta risolto il problema delle tentazioni, parte, inizia a proclamare il Vangelo, a andare in alto, in basso, a destra e a sinistra, letteralmente sono le quattro direzioni, e questo è interessantissimo, va nelle quattro direzioni percorribili e poi finalmente arriva a casa e va a Nazaret. E nel capitolo 4, subito dopo questo pezzo, abbiamo Gesù che srotola la pergamena nella sinagoga di Nazaret, dove dice: lo Spirito del Signore è sopra di me e io sono stato scelto, sono stato mandato a portare ai poveri il lieto annuncio e a proclamare ai prigionieri la liberazione. Ecco, questo è per collocare dove si trova questo nostro episodio che vogliamo approfondire insieme. Portate pazienza, solamente un'ultima premessa e poi partiamo davvero. Dobbiamo solo tenere a mente questo. Luca scrive per una comunità che è già formata. Non scrive per una comunità che si sta formando o che si formerà. È una comunità che è già formata. È una comunità che ha già ricevuto il battesimo, ha già ricevuto l'annuncio, ma che è in profonda crisi. È in profonda crisi perché si sta dimenticando la sua essenza profonda. Si sta dimenticando il suo messaggio, si sta dimenticando chi sono. E allora Luca, con un lavoro di cesellatura estrema, dice di sé: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto di avvenimenti successi tra noi, io anch'io ne ho sentito il bisogno, e allora voglio che tutti voi, e in modo particolare Teofilo, che è il suo possiamo dire così, è il suo amico che riceve questo libretto, questo tomo, possa essere confermato nella testimonianza, negli insegnamenti di tutto ciò che hanno ricevuto, confermato nella solidità degli insegnamenti. Ecco, questa è la premessa fondamentale. Se perdiamo questo focus, non riusciamo forse a capire bene che cosa succede in questa pagina. Allora possiamo farci una domanda: perché la liturgia ci fa iniziare la prima domenica del tempo nuovo, del tempo di Quaresima, un tempo che dovrebbe aiutarci a approfondire ancora di più la nostra fede, perché ci fa entrare in questo tempo con le tentazioni? Non sarebbe stata meglio un'altra pagina? Una pagina più incoraggiante forse, una pagina che non ci metta alle strette. E invece è proprio necessario. Perché è necessario questo? Perché la risposta che vogliamo donare in questo tempo di Quaresima è una risposta che parte nel profondo, dalle nostre paure, dalle nostre incoerenze, dai nostri problemi più profondi. E allora la domanda che accompagna questa pagina è: ma da dove viene il male? Come può esistere una forza diabolica e tentatrice che è in grado di piegare Dio? Apparentemente, se non guardiamo il lato spirituale, ma lo prendiamo semplicemente come testo a se stesso, Gesù, perdonatemi, non fa una bellissima figura, perché il diavolo sembra averla vinta. E invece questo ci fa fare un passo in avanti. Il Vangelo che abbiamo ascoltato delle tentazioni non è il tutto delle tentazioni, è una parte. Perché? Perché prima di tutto Luca ci trasmette questo, che per 40 giorni Gesù è stato tentato. 40 giorni di tentazioni. Non che dopo 40 giorni è stato tentato, ma per 40 giorni è stato tentato. È diverso, eh? È diverso dire così. È diverso esprimersi in questa forma e non è un errore o un errore di trascrittura, è proprio un senso nuovo. Per 40 giorni il Signore viene provato, viene saggiato. E allora Luca ci trasmette tre tipologie, possiamo dirla così, tre quadri se vogliamo, tre mischie di colore che raccontano in profondità ciò che avviene nel cuore di Gesù. Luca fa iniziare questa narrazione dicendo proprio questo: Gesù è condotto nel deserto dallo Spirito, e questo è particolarissimo. Perché? Perché ci dice dall'inizio che le persone che custodiscono la fede sono provate. Dobbiamo dircelo questo, dobbiamo veramente ammetterlo. Coloro che hanno ricevuto il messaggio di salvezza sono provati. E non vuol dire che coloro che non hanno ricevuto la vivano più facile, assolutamente no. Però coloro che hanno ricevuto i fondamenti e gli insegnamenti vengono vagliati. Gesù è condotto, dopo essere passato dal battesimo, nel deserto. E questi 40 giorni, prima di tutto, ci richiamano ai quei 40 giorni che, quei 40, non giorni, ma 40 anni, che il popolo di Israele ha attraversato per purificarsi e per prepararsi a che cosa? All'ingresso nella terra di Israele. Ed è interessante questo, che Gesù battezzato faccia un bel ritiro tranquillo dove viene confermato, ristabilito, rigenerato continuamente dallo Spirito, per poi provare le tentazioni, passare nelle tentazioni e poi iniziare la vera opera, che è la predicazione del Vangelo. E allora ecco perché anche la Chiesa dall'inizio tiene carissimo questo tempo, perché i 40 giorni sono l'ultimo tempo per preparare i cristiani al vero bagno, che è il bagno rigeneratore della Pasqua, che è il momento dove anticamente veniva aperta la porta della fede, veniva spalancato il cuore di Dio per le persone che ricevevano il battesimo. E questi 40 giorni erano un allenamento continuo, possiamo dire così, una palestra rinforzata per farli camminare nuovamente nella fede e sempre con più vigore. E allora questa pagina che ci è consegnata ci dice prima di tutto che il Signore sta facendo un cammino. E questo cammino ha bisogno di essere accompagnato, sostenuto dallo Spirito, dalla preghiera e poi anche dal pane. Non mangiò nulla in quei giorni. Quando furono terminati, ebbe fame. Dopo 40 giorni hai voglia che ne hai di fame, in questo senso. Allora entriamo nella prima grande tentazione. La possiamo definire così: la bramosia di avere più del necessario. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. E qui il diavolo si mette a giocare con la Sacra Scrittura, gli piace tantissimo, questo è il momento dove inizia a giocare con la Sacra Scrittura. Qual è il vero pane che noi cerchiamo? Chi è la vera pietra? Guardate un po', la vera pietra scartata è Gesù, divenuto testata d'angolo, e il vero pane è il suo corpo. È interessante questo, perché lo mette già alla prova, già su questo. Il diavolo chiede: fa diventare questa pietra pane, cioè fai diventare questa pietra, questa certezza, questa cosa che è morta, falla diventare un qualcosa che è vivo, un qualcosa che dia veramente sostegno alla nostra vita. La pietra simboleggia prima di tutto la durezza del peccato. Il peccato pesa, le pietre pesano. Il peccato pesa nella nostra vita, pesa nella nostra anima. Il pane invece è qualcosa di leggero, è qualcosa di vaporoso. Un buon panettiere sa benissimo che nel suo impasto più aria c'è e più vuol dire che il pane è lievitato. Più aria c'è non vuol dire che stiamo fregando chi compra, assolutamente no, ma vuol dire che se c'è aria, se c'è spirito, possiamo dirla così, se c'è forza, e infatti i panettieri parlano proprio di forza, se c'è forza, allora vuol dire che è un buon pane lievitato. E allora possiamo farci già questa domanda: qual è la forza che sto cercando? Qual è l'energia che è capace di scatenare la vera fame dentro di me? E poi il Signore risponde, il Signore Gesù risponde: non di solo pane vivrà l'uomo. E questa è presa, questo pezzo è preso dalla Scrittura. Il Signore Gesù è sfidato su versetti della Scrittura e Gesù inizia a rispondere con la Scrittura, ma mettendo anche del suo. E questo è proprio il richiamo al pane che ha ricevuto il popolo di Israele, un pane che viene donato in un momento gravosissimo della fede di Israele. Loro sono già usciti in Deuteronomio 8, il riferimento è proprio questo, stanno uscendo, stanno affrontando il deserto e il loro cuore inizia a mormorare, inizia a essere lontano, tardo, sordo, inizia a dire: ah sì che le cipolle ci piacevano, i meloni, le angurie e tutto il resto, lì sì che mangiavamo bene in terra d'Egitto e invece adesso siamo qui a mangiare polvere. Non di solo pane vivrà l'uomo. E poi quel pezzo lì continua in Deuteronomio: ma prima di tutto si cederà della parola che è donata all'uomo per la bocca del Signore. E questo dobbiamo completarlo noi. E questo è interessante, perché il Signore Gesù dice che non c'è solamente il pane che sostiene il nostro corpo, ma c'è un altro pane, che è il pane che sfama la nostra vita, che è il pane della parola, il pane della consolazione, il pane che ha a che fare profondamente con la nostra vita. E poi c'è un'altra grande tentazione, che possiamo definire così, la bramosia del potere. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. E questa bramosia del potere si può anche definire così, dell'uomo sull'uomo, cioè il tentativo di schiacciare l'uomo e schiacciare un altro uomo. È proprio il tentativo umano di schiacciare gli altri. Cosa avviene in questa parte? Avviene prima di tutto questo: il diavolo lo conduce in alto, cioè eleva il Signore Gesù, lo fa sentire libero. Quando siamo in alto, siamo in montagna, respiriamo a pieni polmoni, respiriamo una certa libertà e sentiamo anche pace. E allora condurre il Signore in alto, Gesù in alto, prenderlo e portarlo in alto, vuol dire prima di tutto riportarlo su un monte. E quel monte ha a che fare col monte dell'alleanza, dove il Signore si è manifestato attraverso l'opera di Mosè, attraverso l'opera degli altri profeti, degli altri suoi inviati. Lo porta in alto, lo conduce, lo prende per mano, gli mostra in un istante tutto il potere e poi dice, e non è parola sua questa, ma parola di Geremia, prende a prestito le parole di Geremia: ti darò tutto questo, a patto che tu accetti di farmi re. Geremia indirizza questo messaggio non a Gesù, evidentemente, ma lo manda prima di tutto agli amici che sono esiliati in terra di Babilonia, a coloro che sono strappati dalla terra promessa, a coloro che sono stati deportati. E questo è interessante perché? Perché il Signore Dio dichiara che la terra che ha dato al popolo di Israele viene presa e data a un altro popolo, e in modo particolare viene consegnata a questo re Nabucodonosor, re di Babilonia, per punire che cosa? L'infedeltà del popolo di Israele. Ecco che cosa succede. Prende a prestito questo per raccontare un fatto drammatico dell'alleanza, un fatto che ha strappato i legami con Dio nel profondo, tanto che quando il popolo di Israele rientra verso la terra promessa, è diviso in profondità. E quella profondità di divisione tocca nel profondo l'idea del nostro potere. Cioè, che cos'è veramente il potere? È schiacciare gli altri o servire gli altri? Ed è interessante che nell'episodio che il diavolo cita, che è proprio quello di Geremia, Nabucodonosor riesce a farsi ascoltare dal popolo di Israele. È vero che il Signore l'aveva scelto come punitore, ma in realtà è commosso da questo popolo e fa tutto il possibile perché questi possano ritornare a casa. È come se si intenerisce, possiamo dirla anche così. E allora il problema di questo pezzo è proprio questo: la nostra idea di potere, la nostra bramosia che schiaccia gli altri, che ci allontana dalla vera alleanza con il Signore. E poi c'è l'ultimo. Questa è la più complessa e la più subdola. E infatti non è solamente una bramosia, ma è proprio una tentazione tagliente. È la più subdola perché sembra non toccare direttamente noi. Se la fame, le fami toccano noi, se il potere e i poteri toccano noi, quella del Figlio di Dio non può toccare noi. E invece è quella che va a toccare nel profondo il nervo scoperto della nostra vita. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: tu sei Figlio di Dio, gettati di giù. Sta scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Che cosa succede? Succede proprio questo. Il diavolo prende Gesù per mano di nuovo, lo conduce a Gerusalemme nel punto più alto del Tempio. Probabilmente questo è il riferimento al vecchio pennacchio che esisteva nel Tempio, una sorta di minareto che serviva, è improbabile, non è detto che sia così, è un probabile riferimento, che serviva a invocare la preghiera, un po' come una torre che richiama la presenza di Dio. In questo senso lo porta in alto e gli chiede di buttarsi di sotto per provare che lui è veramente il Figlio di Dio. Ecco allora qual è il nervo scoperto. Prima di tutto il fatto che noi non accettiamo la nostra creaturalità, cioè la nostra finitudine, possiamo dirla anche così in un'altra maniera, cioè il fatto che noi siamo limitati. E questo stride con la nostra idea di Dio, perché vogliamo metterci al suo posto, perché qualche volta ci sentiamo ineluttabili, ci sentiamo invincibili, ci sentiamo intoccabili. Eppure questa idea, questo pezzo, questa tentazione fa scavare nel profondo una cosa che cesella la nostra anima, che è il tentativo tutto umano di provare l'esistenza di Dio. L'origine sta proprio in questo. Se il diavolo chiede a Gesù di buttarsi di sotto per provare che lui è veramente il Figlio di Dio, allora anche noi ci possiamo mettere in questo. Non nella logica del diavolo, ma nella logica della prova sì, assolutamente sì. Il diavolo prova Gesù per far vedere al mondo che lui sta sbagliando. Invece noi, con la nostra vita, vogliamo provare l'esistenza di Dio per trovare prima di tutto il suo volto, per trovare prima di tutto la sua traccia e la sua consolazione. Però qui c'è un rischio, e il rischio è proprio questo, che il dubbio che dovrebbe cesellare la nostra anima ci allontana da Dio. E allora dobbiamo chiedere in questo tempo di grazia, in questo tempo di quaresima, in questo tempo, adesso permettetemi una parola, ma è facile, questo tempo di Kairos, cioè questo tempo di occasione irripetibile, perché la Quaresima è vero che torna l'anno prossimo, ma questa Quaresima non torna più. La Quaresima cronologica torna tutti gli anni, lo sappiamo, come la Pasqua, come il Natale, ma la Quaresima del Kairos è questa, attenzione. E allora dobbiamo cogliere questa occasione, prenderla a piene mani, per far sì che il dubbio cesegli la nostra anima e non la appiattisca e non la demolisca, non la bombardi, diciamo così, usando una parola forte. E allora che cosa capita? Capita che dobbiamo uscire dalla logica dell'orologiaio. La logica dell'orologiaio è molto semplice. Dio crea il mondo, lo rende perfetto, avvia il meccanismo e poi prende e se ne va. E mo, non c'è il manutentore. Dobbiamo uscire da questa storia. Dobbiamo uscire da questo volto dove il Signore è presente ma non si occupa di noi. In realtà, in questa tentazione che Gesù riceve, c'è proprio la consolazione più bella, la consolazione della presenza. Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. Adesso mi permetto di dire una cosa grossa. Se Dio permette agli angeli di salvare al volo il Signore, di trattarlo e di prenderlo con tutte le dovute cautele, perché non può fare altrettanto con noi, con le nostre miserie? L'ho detta grossa, portate pazienza. Però è per dire questo: se Dio ama prima di tutto il suo figlio, perché non dovrebbe amare anche noi dello stesso amore? Questa è la prova del suo amore. Prima di tutto il figlio, che è la primizia, viene nel mondo a testimoniare questo amore. E noi, come buoni frutti innestati su questa pianta che dà tantissima energia, diamo i nostri frutti. Ma anche noi, a nostra volta, siamo invitati a donare a piene mani. E poi c'è l'ultima parte. Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. No, non possiamo dirla questa. Il Signore non ci solleva dalle tentazioni, non ci allontana dal male, non permette al diavolo di non permette che il diavolo infierisca più su di noi. Questo non lo fa, ma ci è vicino, questo sì. Non permetterà che il piede inciampi, cioè le malattie, il dolore, la sofferenza non spariscono miracolosamente, assolutamente no, ma ci dà la forza per affrontarle. E questo è proprio un dono grosso di fede. Dobbiamo crederci a questo. E proprio crederci con ferme, con piedi fermi e con la fede che abbiamo ricevuto. La forza di uscire dalla prova. Non si può pensare che Dio ci tratti in modo diverso da come ha trattato il figlio. Se Dio vive di amore verso Gesù, allora il dono della croce è prima di tutto il gesto di amore più bello. Doloroso? Assolutamente sì. Pauroso? Assolutamente sì. Eppure quell'albero germoglia e mette i frutti di abbondanza, mette i frutti che vanno a saziare la nostra vita. E allora gli ultimi due versetti aprono un mondo. Gesù risponde: è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontana da lui fino al momento fissato. Questo brano chiude con questa notazione dove il diavolo si allontana da Gesù per tornare al tempo fissato, cioè vuol dire non è finita qui, ci vediamo verso la finale. Possiamo anche dirla così, cioè ci vediamo alla settimana santa e vediamo se veramente sulla croce riuscirai a resistere a quella tentazione. Eppure la raffigurazione del volto di Dio che abbiamo qualche volta dentro ci distoglie dalla vera attenzione, l'attenzione di Gesù nei nostri riguardi, che in modo particolarissimo nel Vangelo di Luca ci dona costantemente la prova che il Signore ci è vicino, costantemente. un Dio che si rivela con parole comprensibili, un Dio che manifesta il suo amore attraverso i miracoli, un Dio che si fa vicino alle sofferenze, un Dio da un volto umano, con un volto umano e dal volto umano. E allora, parlando proprio della finale, il rischio è di vedere un Gesù che in punto di morte si abbandoni a se stesso. E forse, alla luce delle tentazioni, riusciamo a capire anche un po' di più ciò che avviene al momento del trapasso del Signore, quando quel grido che viene recepito e segnato da tutti, Dio mio, perché mi hai abbandonato?, non è un'imprecazione, ma è un inno di abbandono, è un inno di amore, è un inno che dice e suona prima di tutto come benedizione. È un inno che non dà vinta la partita al diavolo, ma che nelle sue profondità va a scavare l'amore di Dio. E quell'inno lì che il Signore regala al momento del trapasso, al momento della morte, è un salmo che è custodito ed è interessantissimo. Bisognerebbe fare solamente una catechesi su questo mondo, perché è veramente un universo. Io cito semplicemente gli ultimi due. Siamo nel Salmo 21, se usiamo il canone romano, o il 22 se usiamo l'ebraico. Siamo nell'ultimo pezzo e dice, proprio a risposta delle tentazioni di questa pagina che abbiamo approfondito insieme: io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alle generazioni che viene, annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Questa è la consolazione in punto di morte che il Signore regala al mondo. Questo è proprio la vittoria di ogni tentazione. Questa è proprio il trionfo di Gesù su il buio che vuole gettare il diavolo su di noi. E allora concludo questo tempo insieme che mi avete concesso proprio con questo: chi è la discendenza che servirà il nome del Signore? Siamo noi, siamo proprio noi che in virtù del battesimo siamo chiamati a dare vera testimonianza dell'amore. Non sono altri, ma siamo prima di tutto noi. E allora tutte le volte che ascoltiamo queste parole, tutte le volte che ci sentiamo provati dal Signore e provati anche dalla vita e provati anche dal diavolo, possiamo dirla così, dobbiamo tenere sempre a mente la promessa finale di questo salmo: ecco l'opera del Signore. Non in negativo, assolutamente no, ma in positivo, cioè l'opera del Signore ha a che fare direttamente con la nostra vita. E allora, ultima pennellata è proprio questa. Luca ci fa vedere che la tentazione più grave, la più violenta, è proprio quella della croce, ma in realtà la croce è proprio la sintesi della nostra vita, la sintesi proprio che va a toccare con profondità le dimensioni sia verticali che orizzontali della nostra vita, che va a toccare con profondità proprio la nostra vita di fede. Sembra la sconfitta di Dio, in realtà è la vittoria piena dell'amore. E allora questa pagina che abbiamo ascoltato diventi per noi non semplicemente un qualcosa che parli in profondità, ma che stimoli di più e sempre meglio la vera testimonianza dell'amore di Dio, che stimoli veramente l'attenzione all'amore di Dio e soprattutto alla sua opera. Ci regaliamo questo tempo di silenzio, dove siete invitati ad approfondire ciò che lo Spirito ha consegnato al vostro cuore. Alla fine di questo tempo, adesso ci facciamo accompagnare dalla musica, pregheremo una decina per chiedere il dono della pace nella nostra Europa.